Ave Maria, continuiamo le nostre catechesi. Nella precedente puntata ci siamo soffermati sulla realtà del paradiso. Ma il dodicesimo articolo del simbolo apostolico che dice credo la vita eterna ci propone a credere anche un'altra verità rivelata, ossia la realtà dell'inferno. L'esistenza dell'inferno. La parola inferno significa inferiore, sotterraneo, luogo basso, ed è definito dalla scrittura anche il luogo dei tormenti, locum tormentorum, Luca capitolo 16. È quel luogo dove stanno i dannati, i quali sono separati da Dio per sempre e soffrono con gli angeli decaduti, gli angeli che si sono ribellati a Dio nel momento della prova, la pena dovuta ai loro peccati. La Sacra Scrittura denomina l'inferno anche con altri nomi, per esempio nell'Apocalisse il pozzo dell'abisso, il gran lago della collera di Dio, lo stagno ardente, la fornace di fuoco, eccetera. Dov'è situato l'inferno? Dove sia l'inferno, la rivelazione non ce lo dice, né la Chiesa lo ha mai definito. La Sacra Scrittura, usando l'espressione discendere agli inferi, ci autorizza a pensare che questo luogo di supplizi sia negli abissi della terra. San Giovanni Crisostomo però così risponde su questa questione: dov'è l'inferno? In qual luogo del mondo? O che vi importa del luogo? Quel che preme è di non dubitare che l'inferno c'è. Dove sia, non lo so neppure io, ma quello che io so è che dobbiamo tutti studiarci di evitarlo. Le prove dell'esistenza dell'inferno. L'esistenza dell'inferno è una verità anzitutto insegnata dalla fede, confermata dalla ragione, creduta da tutti i popoli e attestata da molti fatti. Anzitutto la fede ci insegna la verità dell'inferno, che l'inferno esiste. Non c'è verità che nella Sacra Scrittura sia registrata più spesso e più chiaramente di questa. Noi la troviamo in moltissimi passi dell'Antico Testamento e Gesù Cristo la ripete fino a 15 volte nel Vangelo. Per citare solo qualche passo, nel Libro della Sapienza si legge: chi di voi potrà abitare con un fuoco divoratore tra gli ardori sempiterni? E ancora, nel libro dell'Ecclesiastico, la via dei peccatori è lastricata di pietre lisce, ma essa va a finire nell'inferno, nelle tenebre e nei tormenti. Nel Vangelo Gesù racconta la parabola del ricco e pulone. Morì anche il ricco e fu sepolto nell'inferno. E parlando del giudizio universale, Gesù dirà ai reprobi: via da me, maledetti al fuoco eterno che fu preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Ancora Gesù, se vi ricordate, dice: se il tuo occhio destro ti occasione di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo anziché con due occhi essere gettato nella Geenna. Oppure, se la tua mano destra ti occasione di scandalo, tagliala. Se il tuo piede ti occasione di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare monco nel regno dei cieli che con due piedi, con due mani, finire nel fuoco della Geenna. La ragione conferma poi la fede, ci dice che se vi è Dio, dunque vi deve essere anche l'inferno. Ammessa l'esistenza di Dio, infatti, si può negare forse la sua santità, la sua giustizia e la sua provvidenza? No, davvero, se Dio c'è, deve essere giusto, perfetto, santo. Quindi deve premiare il bene e punire il male. Ma noi vediamo che in questa vita il male non è sempre punito abbastanza e talora sfuggono al castigo i più enormi delitti, i quali recano anzi la prosperità a chi li commette in alcuni casi. Si deve dunque ammettere da chiunque abbia la ragione che quella giustizia che qui non si fa o non si fa intera si debba fare nell'altro mondo. Ancora, ogni autorità in questo mondo fa rispettare le proprie leggi, i governi delle nazioni puniscono sempre chi le trasgredisce. Ora sarà il governo di Dio inferiore a quello degli uomini? Permetterà Dio che l'uomo calpesti le sue divine leggi restando impunito? Questo ripugna manifestamente all'idea di Dio. Basta dunque credere che vi è un Dio per credere che v'è anche un inferno. Quindi, oltre le prove dell'esistenza dell'inferno che ci vengono dalla fede, dalla divina rivelazione, anche la ragione ce lo suggerisce. Ancora, tutti i popoli della terra credettero sempre che vi è un'altra vita in cui saranno puniti i malvagi. Ora, siccome l'inferno non è altro che la punizione dei cattivi, perciò tutti hanno creduto e credono l'inferno. Molte favole, è vero, hanno certi popoli frammischiata questa loro credenza, ma il fondo della verità da loro creduta è sempre quello. Contro questa attestazione universale, che è argomento di grande valore, nulla vale la negazione di pochi increduli, i quali in realtà dicono di negare ciò che credono. Negano l'inferno soltanto perché lo temono e vorrebbe che non ci fosse per poter più tranquillamente fare il male. Ancora la prova dei fatti è un altro argomento che va a suffragio della realtà dell'inferno. Nelle storie si narrano molte apparizioni di anime dannate. Ve ne saranno alcune fantastiche, ma ve ne sono altre di quelle che reggono all'esame della critica più severa. Pensiamo a alcuni episodi che leggiamo nelle vite dei santi. Del resto, ad accertarci che v'è l'inferno, non è forse venuto Gesù Cristo stesso? Il fatto che egli ha raccontato dell'Epulone è chiaro. Anche questo dannato pregava Abramo che mandasse qualcuno dall'altro mondo ad avvertire i suoi fratelli dell'infelice sua sorte, perché essi la potessero schivare. Ma gli fu risposto: hanno i profeti e la religione che li avvertono, e ciò deve bastare. E questo deve bastare anche a tutti quelli che, per cacciare da sé dagli altri il timore dell'inferno, vanno dicendo: nessuno è mai venuto dall'altro mondo a dirci come lì si sta. Le pene dell'inferno. Dobbiamo ora vedere in che cosa consista l'infelicità dei dannati nell'inferno. I teologi in genere dividono un duplice genere di supplizio, che viene chiamata la pena del danno, che consiste nella privazione della vista di Dio, e la pena del senso, che consiste nei tormenti e principalmente in quello del fuoco. Questa doppia pena corrisponde al doppio disordine che ogni peccato porta con sé. Chi pecca gravemente volta le spalle a Dio, perciò sarà da Dio rigettato. Ecco la pena del danno. Inoltre, chi pecca cerca la soddisfazione nelle creature, perciò in queste deve trovare il suo castigo, e tale pena è la pena del senso. L'una e l'altra pena sono indicate dalle parole che pronuncerà Gesù alla fine del tempi: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno. L'una e l'altra pena sono indicate dalle parole che pronuncerà Gesù nel finale giudizio, come riportato nel Vangelo di Matteo, al capitolo 15, versetto 41. Discedite a me, maledicti, in ignem aeternum. Discedite, via da me. Ecco la pena del danno. In ignem aeternum, nel fuoco eterno, ecco la pena del senso. Bene, cominciamo a dire qualcosa su quest'ultima. Non v'è dubbio che nell'inferno ci sia un fuoco vero e reale, acceso e alimentato dall'onnipotenza di Dio, fuoco che tormenta e i demoni e le anime dei dannati, e tormenterà poi, al fine dei tempi, anche i corpi di questi risuscitati. Concedendo pure che quel fuoco non sia della stessa natura del nostro, è però sempre fuoco che anzi ha un'attività superiore a quella del nostro, così ci insegna la Chiesa, appoggiata alle affermazioni della Sacra Scrittura e dei Santi Padri. 1. Quel fuoco, sebbene materiale, non ha bisogno di alimento come il nostro. Come dice Isaia, Flatus Domini succendens eum, cioè è continuamente alimentato dal soffio di Dio. Secondo, esso ha pure virtù di agire immediatamente sulle anime dei reprobi, tuttora divise dai loro corpi. Come ciò avvenga, noi non lo sappiamo, ma certamente avviene, in modo misterioso ma vero, miris sed veris modis, dice Sant'Agostino. La ragione di ciò si trova sempre nell'onnipotenza di Dio. D'altronde anche gli angeli ribelli, anche i demoni, non hanno il corpo, ma bruciano anch'essi nell'inferno, nel fuoco. Terzo, quel fuoco brucia ma non consuma. E se talora la scrittura lo chiama fuoco divoratore solo per denotare l'acerbità con cui opera, pur lasciando intera nel dannato ogni minima sua particella. Quarto, quel fuoco racchiude in sé ogni genere di tormenti, tanto che l'inferno è chiamato locus tormentorum, il luogo di tutti i tormenti. Nella scrittura è pur detto ogni dolore e strazio piomberà sul dannato. Giobbe, capitolo 20, 22. Omnis dolor irruet super eum. San Girolamo dice che in quel fuoco i dannati sentiranno tutti i tormenti, in uno igne omnia supplicia sentient peccatores in inferno. Quindi immaginate tutti i dolori e gli strazi a cui possa arrivare l'umana fantasia, non ne manca neppure uno ai dannati nell'inferno. Ma dicevamo, la pena del senso è inferiore rispetto alla pena del danno, che è la pena maggiore che soffrono i dannati, ossia la privazione della vista di Dio. Questo tormento che supera ogni immaginazione noi non la possiamo ben concepire mentre siamo in questa vita. Primo perché di Dio non abbiamo che un'idea astratta. Poi perché siamo aggravati dal corpo e circondato da mille oggetti che ci distraggono e ci instupidiscono. Ma allora si comprenderà perfettamente come stanno le cose. L'anima, sprigionata dal corpo, sgombra da ogni oggetto che quaggiù l'occupava, acquisterà una cognizione chiara di Dio in cui vedrà il sommo bene e il suo ultimo fine. Quindi si slancerà verso di lui come al centro unico del suo riposo, ma Dio la respingerà e la terrà per sempre lontana da sé. Tale è la pena del danno, che vuol dire perdita e privazione di Dio. Il peccatore ha abbandonato il suo Dio e Dio alla sua volta abbandona il peccatore, che non godrà mai della visione di lui. Questa pena è più che mille inferni, come afferma San Giovanni Crisostomo: si mille dixeris gennas, nil par dixeris illius doloris. Ancora il tormento delle potenze dell'anima. Dalla privazione di Dio, infatti, deriva ai dannati quell'altra pena spirituale chiamata da Gesù il verme della coscienza, che non muore mai. Vermis corum non moritur. Tale pena consiste nella perfetta cognizione che essi hanno d'aver perduto Dio senza rimedio, di averlo perduto per cose da nulla, da poco, e solo perché hanno voluto perderlo. Che gli costava? Bastava rinunciare a quella piccola cosa, frenarsi, combattere. Questo pensiero, come acuto morso di un verme che rode e tormenta nel dannato le tre potenze dell'anima, la memoria, l'intelletto e la volontà. La memoria. Il dannato ricorderà infatti i peccati che ha commesso per cose miserabili da nulla, le quali svanirono in un attimo. Vede anche tutte le occasioni che ebbe per convertirsi e che trascurò, il tempo perduto in cui poteva fare il bene e che non tornerà più. Ancora l'intelletto rifletterà il dannato alla beatitudine per cui Dio l'aveva creato, ai mezzi facili con cui la poteva acquistare, avendo forse faticato di più per dannarsi che per salvarsi. Terzo, la volontà, infine, come mare tempestoso, sarà combattuta e contrastata da mille furiosi affetti, rammarico, tristezza, sdegno, disperazione. Perciò il dannato maledirà continuamente il giorno e l'ora della sua nascita, i genitori, i santi e Dio medesimo. È davvero terribile. I diversi gradi di pena e la pena corrispondente ai peccati. Come come abbiamo visto per il paradiso, che tutti i santi godono con gioia la presenza di Dio, ma ciascuno in un grado diverso, come le stelle nel firmamento sono più o meno luminose, così i dannati sono tutti infelicissimi, ma hanno diversi gradi di pena e soffrono più o meno intensamente secondo il numero e la gravezza dei loro peccati. Sta però il fatto che per tutti quei miseri l'inferno è sempre il complesso di tutti i mali, senza mescolanza d'un solo bene, anche minimo. Ogni reprobo nell'inferno soffre inoltre in proporzione delle sue colpe un genere di supplizio corrispondente ai suoi peccati, come è detto nella Sacra Scrittura. Per quelle cose per le quali uno pecca, per le medesime è tormentato. Libro della Sapienza 11:17. Tale è l'abisso dell'inferno che esclude ogni sorta di bene e riunisce in sé ogni sorta di male. Un altro aspetto su cui riflettere è l'eternità, l'eternità che non avrà mai fine. Questa eternità che noi non possiamo misurare, i dannati la sosterranno effettivamente nell'abisso delle loro pene. Come sarà eterna la felicità dei giusti, così sarà eterna l'infelicità dei reprobi. Se i dannati potessero avere solo un raggio di speranza di vedere finite un giorno le loro pene, l'inferno cesserebbe per loro di essere quello che è, ma questo raggio di speranza essi non l'avranno mai. Si deve perciò dire che tra le pene acerbissime dei dannati, l'eternità di esse è la pena massima, anzi è l'inferno dell'inferno stesso. Consideriamo per poco l'eternità delle pene negli elementi che la costituiscono e nei confronti con le pene di questa vita. Questi elementi sono l'interminabilità, l'immutabilità, la simultaneità. L'interminabilità. Vuol dire che le pene dei dannati non finiranno mai. Vi è gran differenza tra un patire che finisce e un patire che non ha fine. Quando si tratta di un patire che ha termine, ogni giorno che passa è un giorno meno di patimenti che rimane. Ma trattandosi di una pena che non ha fine, per quanto tempo passi resterà sempre l'intera eternità da soffrire. I tormenti anche grandi sono tollerabili quando durano poco, ma se vanno in lungo divengono insopportabili. Che dico, i tormenti? Perfino i piaceri e i divertimenti diventano una pena quando sono troppo prolungati. Ora si pensi che sarà il soffrire atrocissimi tormenti e il soffrirli per sempre. L'immutabilità vuol dire che le pene dei dannati non ammettono né successione, né cambiamento, né alleviamento. I mali di questa vita hanno sempre qualche interruzione, qualche mutazione, qualche tregua. Non avviene così delle pene dell'inferno. Caduti una volta in quel baratro, i dannati non mutano mai postura. Perciò la Sacra Scrittura rassomiglia la loro caduta a quella di un albero che tagliato resta dalla parte dove cade, in quocunque loco ceciderit ibi erit. Il loro dolore poi sarà sempre lo stesso, senza rallentare di nulla. Senza che si alleggerisca neppure per la lunga assuefazione, come avviene per i nostri mali, senza che abbia il minimo conforto dalla compassione altrui. Terzo, la simultaneità. Vuol dire che i dannati non solo patiranno le pene senza diminuzione o cambiamento, ma le patiranno tutte insieme riunite in un solo punto, ossia patiranno la stessa eternità alla quale li opprimerà col suo peso. Pondus eternitatis sustinent. Mi spiegherò con una similitudine. Supponete una gran palla perfettamente sferica e pesante posta su un piano uguale. Sebbene la palla tocchi quel piano in un solo punto, nondimeno su quel punto essa gravita con tutto il suo peso. Così i dannati sentiranno in un solo istante tutto il peso dell'eternità. Ancora la certezza dell'eternità delle pene. L'eternità delle pene dell'inferno è verità di fede. Essa è chiaramente espressa nella Sacra Scrittura, confermata dai simboli e nei concili, e confermata dalla ragione e dalla tradizione dei popoli. Anzitutto, confermata dalla Sacra Scrittura. Nel libro di Giobbe si legge che l'inferno è quella prigione dov'è il sempiterno orrore. Nel Vangelo poi si notino le parole pronunciate da Gesù ai reprobi nel finale giudizio: via da me maledetti nel fuoco eterno. Matteo 24, 25, 41. Ancora quelle altre: e andranno costoro, i reprobi, all'eterno supplizio, i giusti alla vita eterna. Altrove è detto che il fuoco che divora i dannati nell'inferno è inestinguibile, che il loro verme non muore. E San Paolo dice che il Signore Gesù in un incendio di fiamme farà vendetta di coloro che non hanno conosciuto Dio e non obbediscono al Vangelo, i quali saranno puniti di eterna perdizione. Ancora è questa verità dell'eternità delle pene attestata dai simboli dei concili. In tutti i simboli è affermata la stessa verità di fede. Nel simbolo di Sant'Atanasio è detto: chi avrà ben operato andrà alla vita eterna, chi male al fuoco eterno. Così nei concili, il quinto concilio ecumenico condannò gli originisti che dicevano temporanei i tormenti infernali. Ecco la formula della condanna: se qualcuno dirà o penserà che il castigo dei demoni e degli empi è temporaneo e avrà fine un giorno, sia anatema, cioè sia scomunicato. Anche la ragione ammette questa verità come conforme ai suoi principi. A prima vista sembra ripugnare, dice l'autore, l'idea che il peccato, essendo un'azione di breve durata, meriti poi una pena eterna. Ma si deve riflettere che la gravità della colpa non si misura dal tempo che fu impiegato a commetterla, ma dal disordine che essa contiene. Ora, il disordine che contiene in sé il peccato mortale è infinito, perché infinita è la maestà di Dio che l'uomo ha offeso peccando gravemente, volontariamente e senza pentirsi in seguito. L'infinita malizia del peccato merita dunque un'infinita pena, ma siccome un castigo infinito nell'intensità non è possibile, bisogna che esso sia almeno infinito sotto un aspetto, quindi nell'estensione, ossia nella durata. Inoltre la pena deve durare quanto il peccato, ma questo nell'inferno non può essere più cancellato, perché al dannato torna impossibile il farne penitenza, non avendo egli più né la volontà né la grazia di convertirsi, dunque la pena deve essere eterna. Si aggiunga ancora: nessuno ammette che i buoni e i cattivi abbiano la stessa sorte. Questo sì che ripugna alla ragione, poiché il vizio e la virtù sono così opposti da non poter assolutamente produrre lo stesso effetto. Ma se le pene dell'inferno non fossero eterne, verrebbe un giorno, sia pure dopo milioni di anni, in cui i cattivi godranno la stessa felicità dei buoni, né ci sarebbe più tra loro differenza alcuna, il che dalla ragione non si può ammettere. Ed è per questo che anche tutti i popoli antichi, sebbene pagani, credettero che il castigo riservato ai reprobi nell'altra vita deve essere eterno. Neppure è lecito pensare che i dannati dell'inferno possano tornare nel nulla, come volevano alcuni eretici, poiché Dio non distrugge nessuna delle sue creature. Perciò nelle Divine Scritture è detto che i dannati desidereranno la seconda morte, ma questa sfuggirà da essi. Libro dell'Apocalisse: Desiderabunt mori et fugiunt mors abeis. La Sacra Scrittura, dunque, i simboli, i concili, la ragione e il consenso dei popoli ammettono la necessità dell'inferno eterno. Conclusione pratica: l'inferno esiste e inconcepibili sono i suoi tormenti. Dunque, è ben terribile cosa per chi che sia il dannarsi cadene nelle mani del Dio vivente, come dice la lettera agli Ebrei. Eppure molti non ci pensano e corrono alla disperata e ridendo verso l'inferno, la cui porta è larga e la cui via è spaziosa. Lo dice Gesù stesso: lata porta et spaziosa via est, quae ducit ad perdizionem, et multi sunt qui intrat per eam. All'inferno vanno quelli che muoiono in peccato mortale, dunque dalla considerazione di questa verità deve ciascuno venire alla risoluzione di non offendere mai Dio e di servirlo fedelmente per evitare l'eterna dannazione. Giustamente San Tommaso d'Aquino diceva: non riesco a comprendere come uno, riflettendo a questa verità, possa rimanere anche un minuto solo nella disgrazia di Dio. L'eternità poi delle pene deve incuterci un salutare timore e nello sgomento farci dire col profeta Isaia: Quomodo poteris abitare cum ardoribus sempiternis? Eccitiamoci a sentimenti di gratitudine e di riconoscenza a Dio che ci ha scampati da quel baratro finora. Ubi nulla est redemptio. Abituarci alla seria e frequente meditazione della verità dell'inferno e insieme alla penitenza, col farci ripetere le parole del salmista: Non ci assorba il profondo abisso e il pozzo non seri la sua bocca sopra di noi. Il Signore ci dia la grazia di espiare le nostre colpe passate, di evitare ogni peccato e di compiere opere sante per non incontrare la dannazione eterna. E poi, ecco, cerchiamo di affidarci, alla Madonna, ecco, la Madonna che è la madre della misericordia. La Chiesa stessa ci fa dire spesso, sovente, nell'Ave Maria, prega per noi adesso che ne abbiamo bisogno e soprattutto nell'ora della nostra morte, perché sia il momento del nostro trapasso da questa vita verso l'eternità beata. Preghiamo allora la Madonna, affidiamoci a lei perché ci conduca con sé in quel regno beato dove è eterna felicità, eterno gaudio, dove contempleremo il volto di Dio per sempre. Fatti detti esempi. Cominciamo da alcune obiezioni. Contro l'eternità delle pene dell'inferno qualcuno muove queste obiezioni. Ma è possibile che un Dio così buono punisca eternamente le sue creature? Si risponde: bisogna pensare che Dio è anche infinitamente giusto e sapiente, e la sua giustizia e sapienza vuole che sia eternamente punito chi fino all'ultimo momento lo ha offeso e ha disprezzato il suo amore. Bisogna anche riflettere che Dio ha permesso i patimenti e lo strazio perfino nel suo figlio unigenito che si era addossato ai peccati degli uomini. Ora la vita del figlio di Dio vale molto più che quella di tutte le altre creature messe insieme. Invece di censurare la severità del castigo di Dio, si deve piuttosto conoscere la gravità del peccato, giudicandolo secondo le viste di Dio e non secondo i desideri del nostro cuore. Del resto, Dio, come ha preparato l'eterno castigo al nostro mal operare, non ha forse anche preparato l'eterna mercede al nostro ben operare? Altra obiezione. Perché Dio creò esseri dei quali previde la dannazione eterna? Perché nel disegno della divina creazione la loro sorte concorre al bene universale. Pretendere che Dio non crei quelli che vanno dannati è un pretendere che Dio non crei l'umanità, di cui una gran parte godrà la felicità eterna, ed è anche un pretendere che Egli non manifesti i suoi attributi di misericordia e di giustizia. In sostanza, è un volere che Dio non operi fuori di sé. Certamente la dannazione eterna ha del mistero, ma la provvidenza divina è giustificata abbastanza per chi consideri che essa vuole tutti salvi e che a tutti dà la grazia di salvarsi. Sicché coloro che si dannano unicamente per loro colpa, per la loro volontà. Anzi, uno dei motivi del rimorso sarà proprio quello di vedere come Dio miriadi di volte ha cercato di donare la grazia, ha cercato di richiamare il peccatore e come il peccatore ogni volta ha rifiutato l'esistenza dell'inferno provata dai fatti. Monsignor de Ségur narra come il conte Orloff, suo zio, generale nella guerra contro la Russia, aveva fatto un patto con un altro ufficiale che chi di loro fosse stato il primo a morire doveva venire a dar notizia al vivente se c'era la vita futura e se c'era l'inferno. Una mattina il conte Orloff con grande stupore e spavento, vide entrare nella propria stanza l'ombra dell'amico che disse: Io sono morto, l'inferno esiste e io ci sono dentro. E scomparve. Qualche ora dopo giunse la notizia al conte che l'amico era morto realmente in uno scontro avuto col nemico e proprio nell'ora che a lui era apparso. Lo stesso Monsignore de Ségur narra pure il fatto di una signora inglese che egli conobbe e che la gente chiamava col nome di signora del braccialetto. Era vedova di 29 anni, ricca e mondana. In una serata da ballo questa signora aveva motteggiato sull'inferno con un milord che ella ben conosceva. Ritiratasi poi nella sua stanza e messasi a letto mentre leggeva un romanzaccio, si vide comparire davanti il giovane, che l'afferrò per un braccio al polso dicendo: Via l'inferno e te ne lascio il segno. Quindi scomparve. La dama, per il gran dolore, svenne, ma riavutasi si accorse che il suo braccio era carbonizzato da lasciar vedere l'osso. Poi notò che anche il tappeto del pavimento era bruciato nelle orme lasciate da un piede. Il dì dopo seppe che il Lord era morto ubriaco in quella notte stessa. La dama, per coprire quel segno, teneva al polso un braccialetto d'oro, dal quale le venne il nome di signora del braccialetto. Il fatto avvenne a Londra nel 1847. Nel processo giuridico di canonizzazione di San Francesco di Gerolamo si legge questo fatto confermato da testimoni oculari e giurati. San Francesco di Gerolamo, celebre missionario della Compagnia di Gesù, al principio del secolo XVIII era stato incaricato della direzione delle sacre missioni nel Regno di Napoli. Un giorno che egli predicava in una piazza di questa città, per l'enorme affluenza del popolo, e predicava precisamente sulla terribile verità dell'inferno, una donna di malavita, una certa Catarina, che abitava di fronte alla piazza, durante la predica si affacciava alla finestra, gesticolava procacemente, rideva, strimpellava con rumorosi strumenti per mettere in ridicolo il santo missionario e disturbare l'uditorio. A un certo punto il santo, nauseato da quella scena, si volse verso di lei e le gridò: Guai a voi, figliola, perché se continuate a resistere alla grazia di Dio, fra 8 giorni sarete punita. La disgraziata continuò a fare ancora peggio. Passati gli 8 giorni, il santo ritornò sulla medesima piazza per fare un'altra predica e si fermò davanti a quella casa. Siccome le finestre erano chiuse e tutto era silenzio, ne domandò il motivo agli astanti. Gli venne risposto che quella donna era morta improvvisamente poche ore prima. È morta? Rispose il santo. E improvvisamente? Ebbene, andiamo a interrogarla e vediamo che cosa le abbia giovato il ridersi dell'inferno. Ciò detto, si incamminò alla casa della defunta, accompagnato da tutta l'immensa folla. Giunto nella stanza, il servo di Dio si raccolse un po', fece una breve preghiera, poi, rivolto al cadavere, disse: Caterina, diteci dove vi trovate? A questa intimazione il cadavere aprì gli occhi, sollevò alquanto il capo e con voce lugubre disse: Sono all'inferno. Un orrido spavento colpì tutti gli astanti, che in parte fuggirono, in parte si strinsero piangenti attorno al santo taumaturgo. Un testimone oculare, invitato con molti altri all'autorità inquirente a deporre sull'autenticità del fatto, disse e giurò: Sono stato presente al fatto. E mi fece tale impressione che ancora oggi, ogni volta che passo davanti a quella casa e mi sento un brivido correre per le vene, mi par di sentire quella voce cavernosa ripetere: Sono all'inferno. L'inferno e i martiri. Nel 306, mentre Galerio perseguitava violentemente i cristiani dall'Oriente, due donne cristiane, chiamate Domnina e Teodovilla, furono condotte davanti al prefetto Lisia, che loro intimò di rinnegare la fede e abbracciare il culto degli idoli. Quelle vi si rifiutarono animosamente. Allora il prefetto, fatto accendere un rogo ed erigere l'altare degli idoli, disse: Scegliete, o di bruciare incenso sull'altare dei nostri dei, o di essere voi stesse bruciate tra le fiamme di quel rogo. Le due martiri risposero senza esitare: Noi non temiamo questo rogo, che in poco d'ora sarà spento. Piuttosto temiamo il fuoco dell'inferno che non si spegnerà giammai. Per non cadervi, noi detestiamo i vostri idoli e adoriamo Gesù Cristo. E così patirono il martirio. Ave Maria.